gli italiani nel selvaggio West. Il 25 giugno del 1876 si racconta che, nella battaglia del Little Big Horn, vi fossero più di una dozzina di italiani tra le file del 7° Reggimento Cavalleria, al comando del generale Custer. Gli archivi di Stato americani indicano che al cruento scontro parteciparono il nobile bellunese Carlo De Rudio, il libraio genovese Devoto Augusto, il romano Giovanni Casella, il napoletano Francesco Lombardi, il trombettiere campano Giovanni Martini, il musicista torinese Vinatieri Felice e ancora Stella Alessandro, Tullo Giuseppe, Lambertini Francesco e molti altri di cui si sono perse le tracce. Dagli archivi si apprende che Lambertini e Lombardi fossero assenti alla battaglia in quanto ricoverati in infermeria perché ammalati, mentre di Stella Alessandro si sa che faceva parte del gruppo di squadroni di Custer e che quindi morì al fianco del suo generale. Altri invece hanno lasciato evidenti tracce della loro partecipazione al mitico scontro. Giovanni Casella, per esempio, si arruola nella cavalleria nordista con l'improbabile nome di John James. Partecipa alla guerra di secessione, al termine della quale viene aggregato nelle truppe regolari. Trasferito a Fort Lincoln nel 7° Reggimento Cavalleria, il giorno della battaglia di Little Big Horn è assegnato al convoglio delle salmerie, che essendo più lento arriva sul luogo dello scontro con notevole ritardo. Per questa ragione il convoglio si aggrega alla compagnia B del terzo gruppo squadroni del maggiore Rino, arroccata in posizione di difesa su una collina. In questo modo il giovane romano salva la vita. Di lui non si sa più niente. Forse una croce su un mucchio di pietre nella prateria americana, e sarà questa forse l'ultima testimonianza della sua vita nel Far West. Un altro italiano che salva la vita a Little Big Horn è il conte Carlo De Rudio. Questo pioniere nasce a Belluno nel 1832, è un esule risorgimentale. Nel 1864, a 22 anni, sbarca a New York. Allo scoppio della guerra civile si arruola nell'esercito nordista, nel 79° reggimento Highlander di New York, con il quale partecipa alla battaglia di Petersburg. Nell'occasione ottiene i gradi di tenente, in ragione al suo eroico comportamento in combattimento. Appena promosso, è trasferito al 2° Reggimento Fanteria degli Stati Uniti, a Fort Myer, in Florida, è posto al comando di una piccola guarnigione di soldati di guardia al deposito di munizioni. Il fortilizio è attaccato dalle truppe sudiste. Nella circostanza, Carlo De Rudio dà prova alle sue proprie capacità militari, organizzando una tenacia difesa sino all'arrivo della nave da guerra l'Honduras. In questo modo impedisce alle truppe confederate di impossessarsi delle preziose scorte di munizioni. Al termine di questa guerra civile è congedato a Fort Way West in Florida. Arruolatosi poi nell'esercito regolare, gli viene confermato il grado di tenente e inviato a Louisville, nel Kentucky. Nel 1869 è assegnato al 7° Reggimento Cavalleria, comandato dal generale Custer. Durante la permanenza a Fort Hay, partecipa a numerose campagne contro gli indiani, in particolare a Cow City, in Arkansas, si prodiga a difendere i cittadini dalle incursioni degli indiani ostili tanto che tutti i convogli e le carovane in transito per la cittadina venivano scortate dai cavalleggeri di De Rudio. Nonostante l'eccellente stato di servizio, i rapporti con il famoso generale non sono dei migliori, in quanto Custer poco sopporta le nobili origini di De Rudio e inoltre non condivide affatto le sue idee rivoluzionarie. Il disaccordo con Custer, comunque, per una strana fatalità, gli salva la vita. Infatti, nel 1876 il settimo cavalleggeri muove verso Little Big Horn per contrastare le rivolte indiane. La compagnia E, che spetta di diritto al comando del De Rudio, a causa dell'antipatia che Custer mostra verso di lui, è affidata a un altro ufficiale. E il De Rudio è assegnato un incarico minore sotto la guida del maggiore Reno. Durante la battaglia della piana di Little Big Horn, mentre gli indiani distruggono i gruppi squadroni al comando di Custer, le truppe del maggiore Reno sono impiegate agli attacchi dei guerriglieri Umpapa e Oglala e sono costrette a ritirarsi. Nella manovra di ritiro, Carlo è disarcionato dal proprio cavallo ed è lasciato con il soldato O'Neill dietro le linee degli indiani. I due restano nascosti per 36 ore difendendosi dai guerrieri che in piccoli gruppi percorrono i sentieri a caccia degli scalpi. Dopo interminabili fatiche, i due raggiungono, spossati e feriti, la posizione che nel frattempo il maggiore Rino e il capitano Bentin hanno organizzato sulle colline. Per 3 giorni le truppe si difendono strenuamente agli attacchi di indiani, sino a quando il reggimento del generale Terry arriva in loro soccorso. Dopo la brutta avventura della battaglia di Little Big Horn, Carlo partecipa alla famosa campagna militare contro i nasi forati e nel 1877 è nominato capitano. Di seguito presta servizio a Fort Steele in Oklahoma, Fort Lane e Fort Hudson in Texas e Fort Boyer nel New Mexico. Terminate le guerre indiane, De Rudio è ormai fa parte integrante nei ranghi dell'esercito statunitense e porta a termine la sua onorevole carriera, che conclude per ragioni di limiti di età con il grado di maggiore. Una gelida lapide posta su una collina del cimitero nazionale di San Francisco, in onore del nobile pioniere, recita: Charles Camillo De Rudio, maggiore del 7° Reggimento Cavalleria, morto l'1 novembre 1910. Qui riposano le ceneri di un uomo straordinario. E cosa dire poi di John Martin? Quest'uomo nasce a Sala Consilina, Salerno, il 28 gennaio del 1853. E con l'italianissimo nome di Giovanni Martini. Con un passato di combattente garibaldino, sbarca a New York nel 1874. Dopo i primi anni di scarsa fortuna, viene in contatto con un altro italiano, il sergente Felice Vinatieri, capobanda musicale del reggimento di Custer, che lo convince ad arruolarsi. Felice Vignatieri ce lo ricorderemo ancora. Nel frattempo, il governo degli Stati Uniti mette in atto un programma di espansione verso le immense e ricche terre dell'Ovest. Le terre degli indiani, che, non accettando di buon grado l'invasione del viso pallido, sotto la guida del capo sciamano Toro Seduto, abbandonano le riserve e si riuniscono in una grande coalizione. I Lakota, Oglala, Sioux, Cheyenne, Arapaho, Sans Arc e Blackfeet, piedi neri, marciano insieme contro l'odiato uomo bianco. Giovanni Martini racconterà successivamente che quella mattina, da una collina dalla quale si scorge gran parte della vallata in cui scorre il fiume Little Big Horn, era visibile un grande accampamento di indiani posto sulle rive del Medicine Tail Coqle, un altro fiume. Martini è impressionato dal mare di tende indiane che si stende davanti ai suoi occhi e attende con gli altri soldati l'ordine del generale. Ma l'ordine non arriva. Anzi, Giovanni è incaricato di tornare indietro per raggiungere i gruppi squadroni del capitano Bentin per dirgli di andare in aiuto di Custer. Un giovane tenente, temendo la poca dimestichezza di Giovanni con la lingua inglese, trascrive l'ordine su un pezzo di carta. Giovanni, a gran galoppo, risale la lunga colonna degli squadroni che ormai in formazione di attacco stanno per caricare gli accampamenti indiani. La battaglia è iniziata. Giovanni deve raggiungere Bentin e consegnare l'ordine. Durante la sfrenata corsa, Giovanni evita agguati e frecce. Sente il sibilo delle pallottole che lo sfiorano pericolosamente, ma non intende perdere il proprio scalpo. In lontananza vede la colonna del gruppo di squadroni del capitano Bentin. Giovanni si toglie il cappello e lo agita vistosamente per farsi riconoscere, prima che qualche commilitone troppo zelante lo tiri giù da cavallo con una fucilata. Martini consegna il foglietto con gli ordini al capitano Bentin e si aggrega ai nuovi commilitoni, ben consapevole di aver salvato la vita. Infatti, il capitano Bentin, considerato che gli squadroni di Custer erano ormai accerchiati e spacciati, decide di raggiungere il maggiore Rino, schierato a difesa. Dopo 3 giorni di dura battaglia, le truppe di Rino riescono a sganciarsi dagli indiani. Giovanni Martini è stato l'ultimo soldato scampato all'eccidio ad aver visto vivo per l'ultima volta il generale Custer. Per questo motivo è interpellato dai giornalisti, scrittori, nonché dalla commissione d'inchiesta istituita dalle autorità militari al fine di stabilire le cause e le responsabilità del disastro di Little Big Horn. Martini purtroppo non ha nessun riconoscimento, ma ciò che non è ragione di astio verso la sua nuova patria e comunque non gli impedisce di continuare la carriera militare, che conclude con onore dopo 30 anni nel 1904, anno in cui è messo in congedo con il grado di primo sergente maggiore. Il giorno di Natale del 1922 Giovanni muore a Brooklyn. L'ultimo italiano di cui si conosce la storia, Little Big Horn, è Felice Vinatieri. Era quel tal amico di Giovanni Martini che l'ha invitato a entrare nelle divise blu. Felice Vinatieri è di Torino, nasce nel 1834. Nel 1859, all'età di 25 anni, insieme alla sorella Amalia emigra in America in cerca di fortuna. Nel nuovo continente, ricco di promesse e occasioni, Felice si inserisce con facilità nel mondo militare, dove la richiesta di forze nuove è sempre più impellente visto lo scoppio della guerra di secessione. Infatti si arruola a Boston come musicista del 16° Reggimento Massachusetts e partecipa a diverse importanti battaglie. Terminata la guerra di secessione, Felice è messo a disposizione in congedo temporaneo. Ma nel 1870 si sistema con la famiglia a Yankton. Qui, un giorno del 1876, giunge il 7° reggimento cavalleria del generale Custer. Le truppe del generale, prima di prendere possesso di Fort Lincoln, si accampano fuori città, instaurando un fecondo rapporto con i cittadini. La popolazione in tale occasione offre in onore di Custer e delle famiglie dei suoi ufficiali una grande festa. A guidare la banda musicale è chiamato l'Italiano. La piccola orchestra ottiene un enorme successo, tanto che il generale Custer manifesta il desiderio di conoscere il maestro. Custer, dopo aver parlato con Felice e dopo aver lodato la sua musica e le sue capacità, gli offre la possibilità di arruolarsi nel suo reggimento come capo della banda del reggimento. Vinatieri è fiero e orgoglioso della proposta del generale, quindi accetta e si trasferisce a Fort Lincoln. Durante la battaglia di Little Big Horn, la banda musicale sfugge al massacro in quanto, per preciso ordine di Custer, i 18 componenti della banda e il suo sottufficiale non dovevano partecipare alla battaglia. Il gruppo, con a capo Vinatieri, è aggregato a un reparto d'appoggio dislocato sul battello ospedaliero, ormeggiato sulle sponde del fiume Powder. Felice, in ogni caso, non rimane estraneo agli avvenimenti. Egli con i suoi musicisti si impegna ad alleviare le sofferenze dei feriti che gli vengono affidati. In molti casi, Felice stesso fa da spola tra il forte e il campo di battaglia, trasportando feriti medicinali. Erano dei viaggi pericolosi e imprevedibili, in quanto le bande di Pelle Rossa continuavano a imperversare lungo le piste che portano alla vallata del Little Big Horn. Felice Vinatieri, il 18 dicembre 1876, è congedato dall'esercito con una nota di lode per l'eroico comportamento mostrato durante la battaglia di Little Big Horn. Negli anni che seguono, la fama di Felice Vinatieri cresce anche in ragione delle sue opere musicali che compone. Vinatieri, oltre ad innumerevoli marce militari scritte per il suo reggimento, ha lanciato un'ampia produzione di opere complete di libretto che sono diventati le basi della tipica musica western che si è sviluppata successivamente nelle terre ad ovest del Mississippi. Felice Vinatieri muore a Yankton il 5 dicembre del 1891.